Grecia, con un po' di cronache dall'inferno degli hotspot. Come dicevamo in apertura, la scorsa settimana è stato divulgato il rapporto di Medici Senza Frontiere sulla situazione delle persone costrette a vivere negli hotspot in attesa di risposte alle domande di asilo. C'è un quadro terribile: in 2 anni delle 180 persone che hanno tentato il suicidio o si sono procurate ferite, più di 2/3 erano bambini. E la valutazione di Medici Senza Frontiere che in questi ultimi 5 anni la politica dell'Unione Europea di contenere le persone e trattare le loro domande negli hotspot sulle isole greche ha poi creato una crisi senza precedenti e un'enorme sofferenza umana. Queste non sono conseguenze involontarie. Il modello degli hotspot voluto dagli UE è progettato non solo per elaborare domande d'asilo dei migranti, ma anche e soprattutto per scoraggiare altri a cercare sicurezza in Europa. E più ciliegina sulla torta, il Ministero degli Affari Esteri greco ha appena dichiarato che la Turchia è un paese sicuro per i richiedenti asilo provenienti da Afghanistan, Siria, Somalia, Pakistan e Bangladesh, ossia la maggioranza di quelli che arrivano in Grecia. E siamo collegati con Dario. Ciao Dario. Dario è un compagno che è appena tornato da Lesbos, dove ha visitato il campo di Moria, un vero e proprio orrore concentrazionario che è divenuto modello per gli altri hotspot, come ad esempio quello di Samos. Ciao Dario.
Ciao Maria, buongiorno a tutti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Allora, tu sei appena stato in Grecia, hai visitato hotspot ad Atene, hai visitato quello di Moria, ci puoi raccontare che cosa hai visto, che cosa hai sentito, com'è la situazione?
Certo, sì, ora io sono andato con Giacomo, un altro compagno, per appunto lavorare come giornalista in un reportage. Abbiamo avuto non moltissimo tempo, però comunque in queste 2 settimane tra Atene e Lesbo siamo riusciti comunque a entrare sia nel campo di Malakasa, vicino ad Atene, dove si trovano soprattutto afghani, oltre 3.000 persone, in una situazione ovviamente di sovraffollamento e di totale isolamento, perché è un campo a 40 km dalla città, raggiungibile solo in treno, per cui ovviamente bisogna pagare un biglietto, e nel campo appunto che viene chiamato Moria 2.0, cioè il campo, l'unico campo attualmente attivo sull'isola di Lesbos, insieme a un piccolo campo per le quarantene degli arrivi che si trovano al di dell'isola. Questo qui è un campo dove al momento vivono 6.500 persone, proprio schiacciato sul mare verso la Turchia, appunto a far capire dove queste persone per l'Unione Europea e per il governo greco devono tornare, se consideriamo anche poi che queste persone spesso hanno un rapporto molto legato a dei traumi anche con il mare, con il braccio di mare che separa appunto l'isola dalla Turchia, capiamo anche proprio la pressione psicologica che vuole essere data in questo senso. Il campo è a Lesbo, raccoglie attualmente circa 6.500 persone, è esclusivamente organizzato in tende costruite secondo insomma schemi che tanti avrete visto nelle foto, chi si è recato nei campi, insomma in varie aree del Mediterraneo, cioè con strutture diciamo di compensato coperte dai teli dell'UNHCR. Sono strutture che in riva al mare si deteriorano subito, ci sono oltre 1.000 tende, noi ne abbiamo contate almeno così, guardando i segni che sono dipinti sulle tende dalla polizia. Ci sono servizi igienici solamente nei bagni chimici in plastica, che noi qua vediamo nei cantieri, vediamo alle feste, via dicendo, ma in un contesto di questo tipo è da anni che è organizzato esclusivamente così la parte dei servizi igienici. Quindi una situazione di vita estremamente precaria e disastrosa, non solo sul piano diciamo della repressione, perché è un campo con le torrette, con la polizia che gira continuamente tra le tende. Noi camminando ci dovevamo passare continuamente, pattugli a piedi, pattugli in auto, controlli capillari in uscita, in entrata, situazioni insomma al di là di quelle repressive comunque che sono anche proprio a livello di condizioni di vita ai limiti veramente della dignità, dignità che le persone comunque cercano di costruirsi nel loro quotidiano, ma che come appunto, tornando un attimo al rapporto di Medici Senza Frontiere che ti hai citato, viene le condizioni di vita nei campi sono considerate una delle principali cause di malessere psicofisico, di problemi legati alla salute mentale che si riscontrano nella popolazione dei campi, insieme a le violenze sessuali, insieme a le torture e le angherie che comunque vengono fatte dalla polizia, la questione della salute mentale, del benessere psicofisico è uno degli elementi più gravi che al di là proprio dei report ufficiali come quello di Medici Senza Frontiere ci è stato riportato proprio dalle persone, cioè se non usciamo da qua diventiamo pazzi, proprio era diciamo quello che ti veniva continuamente detto. E in effetti da quel report noi vediamo che negli ultimi due anni, e questi sono solo i dati diciamo presentati da Medici Senza Frontiere, non sono diciamo quello che magari possiamo dire noi da compagni, né sono un dato complessivo, perché loro riportano che negli ultimi due anni nelle loro cliniche da comunque Lesbo, Chios e Samos sono state in cura per problemi appunto psichici 1369 persone. E sicuramente questo è un dato che poi nasconde un sommerso molto più ampio, perché la situazione lì sono persone che vivono magari due o tre anni sulle isole prima di ottenere il riconoscimento della richiesta d'asilo, e da lì poi devono trovare i soldi per raggiungere Atene e poi altri paesi, considerando anche che nella situazione attuale della pandemia la popolazione che è costretta a vivere nei campi ha subito, come in ogni contesto sociale e ancor più nei contesti diciamo di costrizione di detenzione in generale, una maggiore restrizione delle proprie libertà. Se le persone possono uscire tuttora solo per poche ore al giorno al campo di Lesbo erano quattro, a meno che non avessero delle attività in qualche modo ufficiali da svolgere, non si può uscire.
Mezzi di trasporto ci sono da questo campo schiacciato sul mare e le località più vicine?
Allora, la località diciamo più vicina come centro abitato è Mitilene, mi sembra, cioè nel senso che ci sono altre piccole diciamo centri abitati sul mare, però diciamo verso il centro di Mitilene c'è un autobus che comunque ha una fermata a alcune centinaia di metri dal campo e su una strada molto trafficata perché non ha marciapiede, quindi ci sono famiglie magari con i bambini anche in situazioni pericolose in quel contesto, da rispetto al vecchio campo di Moria, quello che come sappiamo è bruciato a inizio settembre dello scorso anno, si trova sicuramente in una posizione meno isolata, nel senso che vicino ci sono magari dei supermercati, sono dei luoghi dove ci sono quelle poche organizzazioni che hanno scelto di lavorare fuori dai campi, come quella che seguivamo noi, Yoga and Sport with Refugees, che fanno attività sportive e permettono alle persone anche di uscire, no, dal campo per l'intera giornata per svolgere queste attività. Però diciamo comunque il problema al di là di questo è che Lesbo in realtà poi è una prigione a cielo aperto, cioè quando le persone escono dal campo e magari faticano per uscire perché soprattutto adesso con il discorso del coronavirus, per tutta una serie di problemi burocratici, appunto orari e uscite scaglionate, non vogliono poi, magari vai al cancello e non ti fanno uscire e devi insistere per uscire, proprio ci raccontavano una battaglia, per questo anche tanti restano poi alla fine dentro il campo anche questo provoca delle situazioni di depressione, però diciamo quando poi si esce si viene controllata la polizia, ovviamente ci sono c'è una presenza militare sull'isola, nella città di Mitilene, che è pervasiva. Se si va sul porto si vedono le navi, quelle che fanno i respingimenti in mare, non è che si vedono, ecco, cioè quando si esce dal campo si è in un altro campo fondamentalmente.
Ecco, una domanda: le testimonianze che abbiamo raccolto in questi mesi, in questi anni, da Moria ci raccontano, Moria 1, poi Moria 2, ci raccontano che l'atteggiamento iniziale della popolazione di Mitilene era accogliente, ci raccontano una popolazione disponibile nei confronti delle persone che approdavano spesso in condizioni terribili sulla loro isola. Poi man mano la situazione è peggiorata, e sì, di solito il peggioramento è stato collegato al fatto che il governo ha deciso di trasformare l'isola in una mega prigione, e quindi sul numero costante e molto forte di immigrati presenti nell'isola, e su questo, come dire, hanno insistito le destre fasciste nel buttare acqua sul fuoco. Non a caso qualche mese fa ci furono episodi terribili, incendi di sede delle ONG, eccetera eccetera, la caccia all'immigrato, gli immigrati che avevano paura di uscire dall'hotspot perché rischiavano di essere aggrediti dai fascisti. Adesso la situazione com'è?
Allora, sicuramente, come anche in Italia, anche in Grecia, parlando non solo dell'isola quindi, ma più in generale, il dibattito pubblico nell'ultimo anno e mezzo ha un po' scartato dal discorso esclusivo sull'invasione, sull'immigrazione, sulle politiche per fermare l'ondata migratoria e via dicendo, ma ovviamente si è concentrato più sulla pandemia, la situazione economica e sociale, quindi c'è sicuramente da una parte una pressione minore, no, a livello proprio di percezione del dibattito pubblico, di legittimazione sotto certi aspetti. Chiaramente però al contempo in situazioni come quelle dell'isola di Lesbo si respira un'atmosfera molto tesa, anche perché in questo periodo c'è stata poi anche situazioni, come sapete, di crisi più o meno diciamo costruite con la Turchia, no? Con i periodi in cui alcuni mesi fa sull'isola di Lesbo passavano a volo radente i jet turchi, e questo diciamo creava ovviamente ancora più pressione, no? Sulle persone che arrivano dalla Turchia, no? In qualche modo. C'è comunque presente, noi non abbiamo avuto modo purtroppo di incontrare, di avere relazioni, però si vede, ce l'hanno raccontato, si vede dai manifesti sui muri, c'è una presenza comunque anche militante, solidale, al di là della presenza dell'ONG, però diciamo proprio di movimento che cerca di costruire delle iniziative di rottura rispetto a quella che è la politica appunto del governo, che punta a costruire, a fare di Lesbo da una parte una prigione, dall'altra il baluardo della difesa dell'Europa verso verso la Turchia, no? Però chiaramente, come dicevi te, la situazione è sempre molto pesante, perché comunque si vedono dagli uliveti circondati dai fili spinati per evitare che magari persone che cercano di raccogliere qualcosa per cambiare un po' la dieta per evitare che entrino nelle proprietà, oppure i controlli della polizia, però non abbiamo visto, almeno in questo periodo, c'è stato un abbassamento sotto certi aspetti della parte, diciamo, più dell'attivismo fascista. Non che sia assente, ovviamente, però rispetto a periodo appena prima del primo lockdown, cioè inizio marzo, quando venne dato fuoco alla scuola di un Happy Family, che è un campo comunitario esterno appunto ai campi, dove ci sono tutta una serie di servizi, si ritrovano varie associazioni, tra cui anche quella che abbiamo seguito noi. Cioè, inizio marzo i fascisti dettero proprio un attacco incendiario alla scuola mentre c'erano dentro i bambini, o attaccarono una nave di soccorso delle ONG nel porto di Mitilene, attaccarono sempre con Molotov un piccolo campo a nord dell'isola, vicino a Scala Scanineas, che è, diciamo, il punto di arrivo in questi anni delle barche dei rifugiati, vicino a dove c'è il tristemente noto cimitero degli U-Botti di salvataggio, diciamo. Che lì il braccio di mare tra la Grecia e la Turchia è meno di 9 km, sono 8,9 km, e quindi si distinguono le case dall'altra parte del mare, però in quelle acque ci sono le imbarcazioni della Marina greca, ma anche la Guardia Costiera italiana. Abbiamo visto che sta a distanza del porto di Mitilene e poi partecipa per Frontex alle missioni di controllo del braccio di mare tra l'isola e la Turchia. E mentre eravamo lì, anche se noi non abbiamo avuto notizia lì per lì, perché era il momento in cui stavamo arrivando proprio, ci sono stati dei respingimenti illegali, cioè persone che sono arrivate sull'isola vicino, diciamo, non lontano da Mitilene, e sono state divise in due gruppi. Un gruppo è stato portato nel campo per essere registrato, un altro gruppo è stato, una volta che era già a terra, è stato caricato su una nave militare che l'ha portato a poca distanza dalla costa turca e abbandonati su una un gommone di salvataggio, diciamo, della nave. Quindi
alla faccia del divieto dei respingimenti di massa in mare, perché il respingimento di massa significa che tu non hai vagliato l'eventuale richiesta di asilo, che può essere fatta soltanto sulla base individuale. Quindi, come dire, hai fatto saltare tutte le regole. Poi, per carità, queste regole sono saltate da un pezzo.
Quelli in mare sono se si va a vedere le statistiche, ognuno le può controllare. Ora, io ho quelle di 2 settimane fa delle Jean Bot Report, cioè la settimana in cui eravamo noi, cioè la prima settimana di giugno, sono state 13 imbarcazioni che sono state direttamente respinte in Turchia. Una sola ha raggiunto l'isola di Lesbo, tra tutte le isole, diciamo, greche, ecco, diciamo.
E poi succederà come è successo l'Italia, che la Corte Europea per i diritti dell'uomo, magari debitamente interpellata da qualche brava persona rispetto a questi respingimenti di massa in mare, dichiarerà che la Grecia, come già l'Italia, hanno violato i diritti umani fondamentali, gli tirerà le orecchie. La cosa finirà in prima pagina dei giornali per 1 o 2 giorni e poi si ricomincia come prima, anzi non si smette mai.
Sì, anzi, forse in Grecia anche potrebbe essere anche peggio, non perché in Italia si sia messi meglio, però nel senso che proprio in questi mesi la Grecia sta facendo sta portando a termine, bisogna vedere quanto sarà propaganda e quanto sarà purtroppo realtà, però sta portando a termine un programma finanziato dall'Unione Europea, sostenuto dalla Commissione Europea, di costruzione di un nuovo sistema di hotspot, che poi è una riedizione del vecchio, basato su 5 campi, sia detentivi sia diciamo di ricezione per i richiedenti asilo, per cui con questa doppia natura, che è anche più pericolosa sotto certi aspetti, che comunque già hanno i campi laggiù, perché sia Malacasa, che abbiamo visto, sia Moria 2 hanno la parte detentiva ben visibile, però ecco, ci sono delle cioè c'è questo progetto di comunque che va nell'ottica di confermare questo tipo di politica qua, che è, ci fa capire che forse queste, diciamo, cioè che la Grecia almeno per i prossimi mesi, se si comporta bene nell'adempiere a questo piano, avrà probabilmente mano libera. Anche per questo, forse nei giorni scorsi è stato emesso dal Ministero degli Esteri greco, no, questa notizia, cioè questa decisione di cui parlavi te, di riconoscere la Turchia come paese terzo sicuro, e quindi decidere che gli afghani, i somali, i bengalesi, i pakistani e i siriani che arriveranno in Grecia, gli verrà detto molto gentilmente che possono anche chiedere l'asilo in Turchia, perché tanto per loro è un paese sicuro, non hanno bisogno della protezione europea, possono tornarsene in Turchia. E bisognerà vedere, perché adesso formalmente almeno i rimpatri tra Grecia e Turchia sono fermi da mesi per via del Covid, quando riapriranno, come, o quantomeno quando riapriranno a pieno regime, perché appunto illegalmente ci sono in un certo modo, però diciamo quando riapriranno veramente, che cosa significherà anche questa cosa? Cioè significherà che le persone che adesso stanno facendo richieste di asilo verranno rimandate in massa in Turchia? Ci sono degli accordi nuovi in porto? Intanto il governo greco ha anche fatto una circolare interna ai dipendenti del Ministero della Migrazione e dell'Asilo, minacciando di sanzioni disciplinari chiunque faccia ricorsi, come dipendenti che facciano ricorsi o partecipino a processi contro il Ministero stesso. E pochi giorni fa, il 12 mi sembra, sono stati sentenziati a 10 anni di carcere 4 dei 6 minori che erano accusati per l'incendio di Moria. Perché ricordiamoci che per l'incendio del campo di Moria, che l'ha raso al suolo di fatto nel settembre dell'anno scorso, sono stati imputati senza, diciamo, prove, diciamo, schiaccianti e con una presunzione di colpevolezza fin dall'inizio, 6 minori che vivevano nel campo. E sono, 4 di loro hanno avuto ora la sentenza a 10 anni ciascuno di carcere.
Quindi
in una situazione di questo tipo ci sta che si voglia per ora tenere la mano libera alla Grecia, ecco. Non posso dirlo con sicurezza, però c'è un po' questa impressione, purtroppo.
Temo che molto dipenderà se la Turchia riterrà di essere già stata pagata adeguatamente o se batterà ancora cassa alle porte dell'Europa. Io credo che dipenda molto da questo.
Certo, sì.
Anche perché i turchi non garantiscono nulla, né a profughi né a migranti, quindi loro, come dire, una volta che li hanno accolti, questi gironzolano per la Turchia cercando di campare come riescono, di solito in condizioni spaventose, per cui se vengono pagati abbastanza per loro tutto va bene. Almeno finora la politica turca è stata questa qui.
Sì, anche perché poi in realtà loro, cioè, molte persone almeno con cui abbiamo parlato, quando stavano in Turchia lavoravano in situazioni di schiavitù presso fabbriche tessili, fondamentalmente, piccole o grandi che fossero. Cioè, oppure in situazioni magari di campagna, di raccolta, però tendenzialmente, cioè, noi abbiamo conosciuto delle persone che comunque ci hanno chiarito anche che come in Europa, anche in Turchia, queste persone che cercano in qualche modo di raccogliere soldi per finire il loro viaggio sono anche appunto una utile manodopera a basso costo per tanti, per cui, diciamo, se viene raggiunto un accordo, in parte la Turchia gli può anche tornare comoda, a seconda almeno della situazione interna che hanno, di tante altre cose. Cioè non è molto diverso da quello che significa per noi, per i paesi europei, anche la presenza di persone estremamente ricattabili sul territorio.
Indubbiamente. Ecco, io arriverei verso la conclusione di questo nostro collegamento chiedendoti così un commento finale, una considerazione finale.
La considerazione finale che posso darvi è che, insomma, vedendo un po' queste situazioni, no? Cioè, estremamente dure, basate su fondamentalmente l'isolamento e la reclusione, perché anche ad Atene a Malakata stanno adesso costruendo un muro in moduli di cemento per chiudere questo campo, che comunque è isolato da resto della città, nei monti dell'Attica fondamentalmente. L'unica cosa che da dire è che, insomma, questi muri vanno distrutti, e che bisogna, insomma, ci sono solo varie vie, no? Ci sono le persone che vivono là dentro e che anche in questi mesi hanno fatto proteste contro l'isolamento, a cui sono state costrette anche da le restrizioni causate dalla pandemia, su cui il governo greco e anche qui in Italia si è approfittato. Ci sono le mobilitazioni che portano avanti i movimenti, i compagni in questi territori, che possiamo portare avanti anche qua, perché anche qua noi abbiamo degli inferni come quello, cioè, nel senso, non è una cosa che esiste soltanto a Lesbo, che esiste soltanto ad Atene, cioè, anche senza andare a Lampedusa, purtroppo in molte delle nostre città ci sono dei CIE, cioè dei CPL, ci sono delle strutture in cui le persone vengono completamente isolate. E, cioè, queste sono le vie, ci sono magari anche le associazioni che fanno un lavoro per portare le persone fuori dai campi, però ecco, la cosa è che questi campi e queste vanno distrutti, e le persone devono essere libere, non è che c'è molto altro da aggiungere, ecco, riguardo a queste situazioni.
Indubbiamente bisogna eliminare le frontiere. Io ti ringrazio tantissimo. Ciao e alla prossima.
Grazie a voi, grazie a voi.